marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era.
Allora, le note di questa canzone, vogliamo aprire un breve spazio dedicato a Ettore Scola, che è morto, non è scomparso come dicono i giornali, sennò qualcuno lo cercherebbe da qualche parte, è morto pochi giorni fa, come tutti lo ricordano, insomma, regista di numerosi film, che, tra cui Ci eravamo tanto amati, da cui questa canzone è tratta, che adesso manderemo e interromperemo, insomma, per introdurre questo breve ricordo di questo regista, che appunto con questa canzone di quel film, insomma, ce lo ricorda molto molto bene.
Marciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai.
La sfumiamo, poi magari la rimanderemo. Io la prima notazione che vorrei fare è che si è dato molto più spazio a David Bowie che a Ettore Scola sui giornali italiani. Questo va detto, non è che mi aspettassi i flash mob per Ettore Scola, Dio ce ne scampi, però insomma magari un'attenzione in più. Noi non è che vogliamo celebrarlo come chissà che, perché comunque anche ripercorrendo la sua filmografia, alcuni film, qui quelli che siamo qui, insomma, veramente, se io dico spesso che se chiudessimo l'audio potremmo farle noi le battute per le volte e volte che l'abbiamo visti. E però mi colpiva perché lui era fondamentalmente comunque un uomo del PC. Mo adesso, fra l'altro, lui non si è mai, come posso dire, almeno che io ricordi, se qualcuno vuole intervenire comunque ben volentieri, perché magari aggiunge, corregge anche, sapete che questo ci fa molto piacere. E, però al di là magari del fatto che lui appunto non ha mai, che mi risulti, fatto dichiarazioni eccetera, però poi alla fine l'artista parla con la sua arte, quindi nei suoi film qualche cosa comunque esce fuori rispetto anche al problema, chiamiamolo così, secolare del Partito Comunista Italiano, oggi PD, con problemi forse maggiori, non lo so, ma con le idee magari più chiare di chi poi li vede. E un'altra cosa che mi ha colpito è che nelle commenti giornalistici nelle radio eccetera, soprattutto che ho sentito il giorno dopo, si parlava soprattutto di un film, che è un film bellissimo, ci mancherebbe, Una giornata particolare, film interpretato da Mastroianni e Sofia Loren, che non so se, no, credo che Mastroianni abbia fatto altri film con lui, Loren non mi ricordo, ma insomma è una filmografia abbastanza grande, ed è un film, per carità, bellissimo, fra l'altro girato quasi tutto all'interno di un appartamento, quindi come già fu anche La famiglia, altro film
che viene dopo, La famiglia,
che viene dopo, che tu alla fine del film ti accorgi, ma questo film l'ha fatto tutto dentro un appartamento, al massimo si vede la porta che si apre sulle scale, e che fra l'altro erano i palazzi di via 21 Aprile, che non ricordo come si chiamano, di un costruttore dell'epoca, dove c'è questa donna che ovviamente vittima del marito fascistone in pieno, ambientato all'epoca, nella giornata particolare della visita di Hitler a Roma, e che incontra casualmente questo omosessuale che sta per essere portato al confino, perché questo era il destino degli invertiti, come li chiamavano allora e come qualcuno ancora oggi li chiama. Però io direi che magari i film che ci sono rimasti più nel cuore, senza nulla togliere a questo film bellissimo, sono altri in cui più si è visto un po' una critica non solo a politica stretta, ma insomma una critica anche sociale, una critica e un'analisi insomma del mondo contemporaneo in cui quei film venivano girati. Possiamo per esempio pensare a Riusciranno i nostri eroi, che è un film del 68 addirittura, oppure quello da cui è tratta questa canzone, che è C'eravamo tanto amati, che è un film che pure noi abbiamo molto amato, credo anche tanti e tante di chi ci ascolta. In particolare
anche La terrazza, potrebbe
La terrazza dire. Possiamo citare, che perché li accomuna La terrazza e C'eravamo tanto amati a uno sguardo all'interno del Partito Comunista, no, se vogliamo.
La sinistra, insomma.
Anche se sì, anche se nel primo, in C'eravamo tanto amati, viene, diciamo, esce fuori dall'analisi della vita di questi tre ex partigiani che poi prendono strade diverse, credo insomma che lo conosciate anche voi abbastanza a memoria, la trama di questo film, e che poi prendono strade diverse. Uno rimane un intellettuale frascico, come lo definisce Manfredi, uno degli interpreti nel film, l'altro si vende anima e corpo al diavolo, cioè a un palazzinaro di cui sposa la figlia pur non amandola, e diventa ricchissimo, quindi butta alle ortiche addirittura l'amore per la protagonista del film, che è Stefania Sandrelli, Luciana mi pare si chiama nel film. E poi c'è Nino Manfredi, che invece rappresenta il proletario che comunque continua per la sua strada, fa il portantino al policlinico, rimane a fare il portantino perché è un compagno. E poi ci sono battute fantastiche, perché ricordiamo che Scola nasce come sceneggiatore. Però, e quindi insomma, di questo film si potrebbe dire che non c'è una critica al partito, anzi c'è una critica a chi critica il partito, e si parla tutto sommato bene del partito, comunque di certe lotte, che il film è del 73, però sempre facendo parlare invece questo proletario, diciamo, questo che non ha assolutamente rinnegato niente, che continua per la sua strada. E infatti poi il film si conclude con questa bellissima scena della notte, della fila davanti a una scuola per iscrivere i figli, e dove appunto si ritrovano poi tutti i protagonisti del film. E quindi, nonostante forse le intenzioni, non lo so, del regista, esce fuori però uno spaccato in cui ci si può comunque riconoscere. Una delle battute famosissime è quando Manfredi incontra Gassman appunto verso la fine del film, quello che si è venduto, diciamo così, e lo scambia per uno che si sta arrangiando facendo il parcheggiatore a Piazza del Popolo, e dice: se l'avessi saputo c'era un concorso per due portantini, io ho la raccomandazione di una suora che è brava e di potere operaio. Quindi queste cose un po' così. La terrazza, che forse ti ricordi meglio te, è un film che invece è proprio all'interno della cosiddetta intelligenza,
esatto,
del PC.
È proprio sul questo mondo, in parte, di chi, per chi se le ricorda, i salotti romani in cui c'era, adesso mi sfugge il nome, se tu te lo ricordi, che erano gestiti da una nota,
la moglie del proprietario del Tempo, a parte la Marzotto, ma no, forse quello era, vabbè, insomma sì.
In qualche modo riecheggia
queste signore del generone o meno romano, che avevano questi salotti dove si incontravano un po' tutti. Poi
si incontravano uomini dello spettacolo, della cultura, uomini politici, in cui si andava lì in parte anche a sbafare la cena, insomma. È sintomatico a un certo punto che nel film si vedono questi vari personaggi, c'è di tutto, insomma, c'è l'arrampicatore sociale che si appoggia alla sinistra, se è quello che ha rinnegato, insomma, vari aspetti in cui queste discussioni che nascono e muoiono all'impronta, fatte molto di battute eccetera eccetera, si tacciono quando la signora, la padrona di casa, dice: è in tavola, e allora tutti quanti.
Il tormentone che si ripete durante tutto il film, no? Che pone fine alle discussioni.
Sì, ogni tanto c'è questa voce della padrona di casa che dice: è in tavola, è pronto, in tavola, e allora tutti quanti lì, tutti i santi finiscono in gloria, come si dice, eccetera, eccetera. Ecco, anche quello con Gassman, Tognazzi, insomma, come protagonisti,
Sandrelli
e altri, che c'è una impareggiabile, che io ricordo, prestazione di il nome mi sfugge, ma è un attore non protagonista molto bravo, che fa una performance lì in quella serata, e poi alla fine manda letteralmente a fare in culo, come lo dice proprio espressamente, tutti i presenti, perché si è stufato di fare per loro il buffone, perché lo chiamavano sempre, cioè lo ospitavano praticamente, lo tolleravano, perché gli a un certo punto, per prenderlo in giro, insomma, per gli chiedevano di fare queste imitazioni sciocche, stupide, queste piccole cose, insomma, lui alla fine se ne rende conto, ha la dignità di mandarli tutti a quel paese e di salutarli. E niente, questo è La Terrazza, ma insomma, quello che no, di cui noi volevamo parlare
è un altro film, cui non parla infatti nessuno, però intanto vi mandiamo proprio un minuto di C'eravamo tanto amati, proprio un minuto, aspettate che vedo se è tutto a posto. Sì, è tutto a posto, eccolo. Qui è una cena al Re della Mezza Porzione, dove si ritrovano appunto questi tre amici dopo tanto tempo, in cui Gassman, che è appunto il traditore, diciamo così, sì, l'ha arrivato, insomma, veramente si è venduto l'anima, e ricorda le scene, cioè quello che è successo in montagna fra la neve, immagina di essere morto lui, perché appunto dice sarebbe stato meglio.
Era il migliore di tutti noi. Magari fosse andata così.
Ti ricordi? Fatemi il conto, poi ti spiego perché. Non me l'hai mai spiegato.
La nostra generazione ha fatto veramente schifo.
Perché?
Beh, guarda Nicola, per esempio.
Che ha fatto Nicola?
Che ha fatto Nicola? Ha preso a calci la famiglia, la carriera, e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice.
Ah, è lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali.
E tutto questo perché? Per un futuro diverso. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
Ma che? Ma chi l'ha detto? Buttare via la propria vita significa farne il migliore degli usi. Oppure preferite quest'altra battuta, eh? Vivere come ci pare e piace costa poco, perché lo si paga con una cosa che non esiste: la felicità. Ah, Madonna.
Mi associo.
Ah, sì? Io invece preferisco quest'altra battuta qui. Giusta, giusta per voi associati. Siete due individualisti intellettuali, come posso dire? Frascichi?
Sempre meglio essere intellettuali frascichi che proletari imborghesiti.
E questa me la devi chiarire.
Presto fatto. Perseguite la politica dello struzzo.
E va bene, qui poi prosegue, se le danno anche un po', insomma, avete sentito questa che insomma una delle scene, insomma, clou del film. Ma come dicevi tu, noi vorremmo parlare anche di un altro film, è un film del 73. Qualcuno dice 73, qualcuno 74, ma mi sembra fosse il 73. E si intitola Trevico Torino, poi la produzione aggiunse Viaggio nel Vietnam, perché all'epoca faceva effettivamente effetto. Scola era di Trevico, che è un paese in provincia di Avellino, e racconta la storia di un ragazzo molto giovane che appunto da Trevico si sposta a Torino per andare a lavorare in Fiat. È un film che vedi al cinema all'epoca, che mi risulta in televisione forse sarà passato una volta, ma se è successo a noi è sfuggito, e che viene ogni tanto proiettato in qualche sezione sopravvissuta. E però invece è un film molto importante. Io credo che, se non sbaglio, un film proprio dove la Fiat è protagonista, dove sì, ci sono film dove fa da sfondo, però dove la Fiat è protagonista, dobbiamo arrivare, per trovarne un altro, fino alla Signorina F di Vilma Labbate. E in tutti, che ovviamente è parecchi anni dopo, quindi è lei descrive la situazione dell'occupazione della Fiat nell'80 in maniera molto precisa, molto chiara. E in tutti e due i casi la Fiat non diede l'autorizzazione per girare all'interno degli stabilimenti, ovviamente. È un film che secondo me va visto, perché è, anche se collocato in quel momento, perché è il momento in cui descrive proprio il momento in cui Torino si popola soprattutto di persone che vengono dal sud. C'è un'intervista che non vi mando a un ex lavoratore che dice proprio: Torino era una città morta negli anni 60 e aveva tot numero. Inizio non nasceva nessuno, insomma c'era poca gente, poi arriva questa ondata migratoria enorme e lì poi c'è tutta la discriminazione, ovviamente il razzismo eccetera, che poi magari le generazioni successive che da lì provengono hanno dimenticato e adesso fanno lo stesso nei confronti delle nuove ondate migratorie, chiamiamole così. E questo film fra l'altro ebbe anche critiche non buone, perché dava fastidio, era un film che dava fastidio, e per esempio ricordo Moravia, l'ho trovato adesso cercando, che disse ma insomma la parte prima è documentaristica, la parte dopo è troppo insomma lacrimosa e così via. Fra l'altro la storia di questo ragazzo si incrocia con quella di una ragazza di provenienza a medio alto borghese, che però lo introduce alla politica, diciamo così, perché sta in un gruppo extraparlamentare, quindi c'è anche una critica, cioè l'ho detto, lui era comunque un uomo del PC, poi se qualcuno a qualche cosa in contrario o sa a notizie che noi non abbiamo ce le può dire. Pure questo film parla da solo, comunque, nonostante tutto descrive la situazione drammatica di queste persone, lo sfruttamento, il lavoro duro. Questo ragazzo fra l'altro comunque prende coscienza, come si direbbe in certi casi, e che fa? Alla fine ha uno scontro col capo reparto, viene mandato in un reparto confino, come lo chiameremo, come venivano chiamati, dove il lavoro è molto più duro, se possibile, di quello che già faceva. E c'è una scena finale che è bellissima e anche molto, molto drammatica, dove lui ha fatto tardi, corre attraverso tutto lo stabilimento con la gavetta con dentro il pranzo, gli cade e c'è questa inquadratura di questa pasta che cade per terra. Una scena veramente toccante e drammatica. Adesso cerchiamo di trovare un pezzetto anche di questo film e quindi poi ci torniamo.
Marciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai. Che cosa di colpo cambiò, il domani era venuto e la notte era passata.
Bene, sempre su Trevico Torino, c'è anche lì un pezzo di un accenno, diciamo così, a quelle che in quel periodo erano già, c'era stato, ricordiamo insomma il film è del 73, quindi c'era stato già l'autunno caldo, quindi per certi versi è vero che il film raccoglie solo parzialmente quella che era stata tutta l'ondata di proteste, di scioperi, di mobilitazioni, tutto quello che aveva rappresentato l'autunno caldo. Però anche lì tra le figure di spicco del film c'è quella che in qualche modo viene assimilata a un militante extraparlamentare di estrema sinistra che cerca, che interloquisce col protagonista della storia, con questo emigrante che va su a fare questi queste prove per l'assunzione e così via, e direi che le prove sono quanto di meglio esprime il film, e forse e su questo diciamo il commento che tu hai letto di Moravia probabilmente ha anche del vero, nel senso che la prima parte documentaria è quella che fa più effetto, no? Perché appunto mostra questa estrema selettività della Fiat, questo atteggiamento padronale, i guardioni, subito il controllo che c'è appena varchi un cancello, anche se è la prima volta che entri là, insomma, questo atteggiamento padronale è molto ben messo in luce. La seconda parte, in effetti, che è più da racconto e da racconto di film, forse è vero che poteva essere fatta in un altro modo. Ciò non toglie, insomma, che il merito di quel film è aver posto sotto i riflettori, insomma, quella dimensione.
Adesso mandiamo un pezzetto di una lettera del trailer, una lettera che lui scrive a casa. Fortunato, che è il protagonista del film.
Che stanno ancora peggio. La miseria, se ci nasci, non te la levi.
C'è stato un errore nella pizza, sembriamo piovere, quindi ve lo rimando un attimo solo, ecco.
Cari Tonino, Salvatore, Puccio e Benedetto, questo mese vi ho mandato un convegno, perché mi hanno levato dalla busta le giornate che non abbiamo lavorate per lo sciopero. Sì, il lavoro che al paese non c'era, qua ce l'ho, eppure qualche soldo, ma questo non è stare bene, non è soddisfazione. E ci sono quelli che hanno famiglia con tanti figli che lavorano con me, che stanno ancora peggio. La miseria, se ci nasci, non te la levi mai. Per questo facciamo gli scioperi, perché vogliamo stare meglio. Per questo vi scrivo, perché pure voi non pensate di risolvere i problemi venendo qui al nord come ho fatto io. Lo so che restando a casa ferite i pastori e i braccianti di giornata, ma è importante che sapete quello che vi aspetta se venite qua o all'estero. Il lavoro ce lo devono dare dove siamo nati. Dovete dirle queste cose agli altri ragazzi del paese. E non si devono fare convincere, non devono dare retta alle parole del governo e dei padroni, che poi è la stessa cosa. L'importante è che sapete perché e per colpa di chi in Italia c'è tutta questa miseria e chi invece su questa miseria si arricchisce. L'Italia, dicono che è un paese povero, non può dare lavoro a tutti a casa loro. L'Italia non è un paese povero. Poveri sono gli operai, i braccianti, i contadini, perché così li vogliono far rimanere. Poveri siamo noi, cari Salvatore, Puccio, Benedetto e Tonino, che vi abbraccio con mamma e le sorelle.
Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù.
Beh, a me, sentendo queste parole, insomma, di questa lettera scritta ai suoi amici del paese, ai suoi amici d'infanzia, ai ragazzi del paese da cui è partito Fortunato, mi è venuto in mente una cosa. Lui parla dei poveri, no? Spiega, dice, l'Italia è un paese povero, articola tutto il ragionamento, però rispetto a quello che si sente dire oggi, anche stamattina, insomma, quando siamo stati in contatto con la manifestazione lì davanti al brancaccio, il compagno che parlava diceva i poveri in genere, ma non li identificava. La differenza è proprio qui, che in quella lettera semplice che Fortunato scrive ai suoi compaesani, ai suoi amici del paese, identifica i poveri, dice i poveri sono i braccianti, gli operai, sono questi i poveri, insomma, se no altrimenti soprattutto oggi, a tanti anni di distanza, a 40 anni di distanza, parlare dei poveri così senza identificarli, senza classificarli, senza renderli espliciti che cosa significa essere poveri, rischia di perdere assolutamente di significato.
Allora, c'è una telefonata sull'argomento, dici?
No, stavo dicendo che non so se ricordate, a proposito di scuola del film Ceravada tanto amati, che avete citato abbondantemente stamattina, la scena che dovrebbe essere grottesca, ma vi assicuro che per esperienza diretta vi dico che non è grottesca più di tanto. La scena in cui c'è il pranzo offerto dal palazzinaro, che è
il Fabrizio, sì.
Esatto, sì, sul tetto di un fabbricato in costruzione, palazzinaro che per sua stessa missione costruisce case abusive e che è uno che non guarda la sicurezza, niente di nuovo, la sicurezza dei muratori, il morto nascosto, so, battute su questa cosa. C'è questa scena dove c'è una lunga tavolata fatta con le tavole da cantiere, le palanche, dove siede il palazzinaro con moglie e figlia e con Gassman, che è il genero, e tutti gli operai. E poi a un certo punto, pranzo offerto, vi assicuro che queste cose si fanno non le giornate lavorative, ma normalmente le sabato mattina, perché guai a perdere una giornata di lavoro, e arriva calata da una gru un porchettone enorme. Allora, questa cosa qui non è gruttina, forse la scena della porchetta che sale, che scende giù dalla gru, sì, sarà un'esagerazione, ma il pranzo un po' così, come dire, comportate, diciamo, casareccia, va, mettiamola così, offerto con spirito ultra paternalistico dal palazzinaro, vi assicuro che è un classico che c'è ancora oggi.
Sì, sì.
Io da semi imbucato, ma diciamo da invitato, ho partecipato a una cosa del genere fatta su un tetto, come il pranzo consisteva nel... Oh, tra l'altro una cosa buonissima, della carne, nell'arrosto cotto nel bitume, cioè nel caprame fuso, ma naturalmente protetto dall'alluminio. Ecco, io mi ricordo che mentre mangiavo mi è venuta all'epoca, parlo di una ventina d'anni fa, la scena del film, perché queste cose non sono grottesche, sono vere, cioè sì, ti tratto male, non ti pago, ti faccio lavorare come un cane, però non sei in regola, sei in nero, però ti... Non ti vado nel senso che se va bene ti prendi i soldi quando dico io, però ogni tanto ti offro la grigliata in cantiere, la cosa, eccetera. Però attenzione, notare, c'erano i parenti del padrone, ma non i parenti
delle maestranze.
No, però c'era il prete.
Poi
c'era il monsignore là, insomma,
Normalmente è un'autorità politica.
Certo.
Ecco, no, il monsignore mi pare pure lì un po' grottesco.
Sì,
in un paesino ci sarebbe stato il parroco, però siccome queste sono scene più cittadine che da paese, ovviamente, direi, da quanto ne so io, romane, allora c'è il politico amico, insomma, normalmente sempre di... Oddio, non dico che c'è il sindaco e l'assessore, che ne so, c'è il consigliere circoscrizionale, adesso, cioè c'è il politico un po' di basso livello, insomma, no? Oh, se ne volete un'altra, scusate, se ne volete un'altra di questo tipo qui, mi ricordo una campagna elettorale di una decina d'anni fa, mi pare fosse per le provinciali, qualcosa del genere, dove il PD organizzò una manifestazione elettorale dentro un cantiere di una grande impresa romana, e cui i partecipanti erano stati caldamente invitati a partecipare dai subappaltatori, cioè erano gli operai dei subappaltatori, cioè gli operai, insomma,
certo,
e in qualche modo precettati, si fa per dire, come si dice, autotrasportati.
Sì, era la massa applaudente.
La massa applaudente portata, poi voi sapete che i subappaltatori sono del Frusinate la maggior parte, quindi convogliati non dall'impresa, perché voi sapete che oramai i cantieri sono la cera del subappalto, no?
Certo,
è noto,
certo,
nel pubblico, nel privato, dove
sì,
volete,
sì,
e i quali subappaltatori poi fanno la cera del cottimo mascherato. Ma adesso qui voi
sì, c'hanno i caporali che vanno così, insomma, c'è tutta la cadena, sì.
Però la scena del pranzo nel cantiere di sabato, attenzione, è un cioè continua, e di questo ultimo a cui partecipai venne fatto in occasione, cioè una manifestazione elettorale vera e propria, cioè il PD, insomma, uno del PD e le candidato alle elezioni provinciali fece un intervento molto sbrigativo, e c'era segue pranzo, sotto la mazza applaudente. questa cosa qui vi assicuro che continua ancora oggi quella scena, che in parte è grottesca, la poesia, la figlia, il sorcero, il prete, eccetera, vabbè, la porchetta calata con la gru,
quello è un tocco
che che rende la scena divertente, però è sostanzialmente vera.
No, vabbè, ma tu... poi è tanto, si è tanto consolidata questa cosa, che se ricordi ancora, mi sembra in tempi più recenti, 2 o 3 anni fa, non c'è fu la famosa, non porchettata, ma la pagliata tra la Polverini, Bossi.
Vabbè, diciamo che la magnata ci sta.
No, però l'esaltazione di questo, no? Che tutto finisce, diciamo.
In finisce qualche... una grande magnata, sì, però la grande magnata serve a cancellare
questo elogio della crapula, insomma.
Ma no, diciamo, guarda, non è per usare i soliti termini, che non so soliti, sono quelli veri. C'è una cosa che si chiama paternalismo, sì, che copre altre cose molto più gravi, no? Ecco, quindi questo è. Cioè, io ti do una caramella perché ti ho negato il piatto di pasta, insomma. Allora, però in compenso ti do una caramella, questa è la sostanza. Ti faccio vedere quanto sono buono, sì, e generoso, sì, con 2 soldi. Poi quello che ti spetta non te lo do. Questo è. Cioè, diamo la farina al popolo, così, no, panem e circens, così sta buono. Ma adesso, senza voler esagerare, per rimanere al film, ecco, volevo ricordare questa scena.
Grazie del contributo. Ciao, grazie. Ciao. Certo, sui film di scuola, insomma, ci sa, questo film dà veramente tanti spunti su cui argomentare, anche alla luce.
Sì, anche lì la prestazione di Fabrizi, che interpreta questo palazzinaro, che tra l'altro, se ricordo bene, nel suo ufficio tutto arredato in modo particolare, consono alla sua figura, c'è anche
molto pacchiano,
c'è anche un busto di Mussolini, no, sulla scrivania, che a un certo punto si intravede, per cui la prestazione di Fabrizi in quel caso fu notevole, perché poi aveva capito che tipo era Gassman, avvocato, che si doveva fare, neolaureato, insomma, con le pezze sul sedere, che però c'aveva voglia di fare carriera, e lui se lo compra letteralmente, insomma, e poi ci arriva fino nel tempo, insomma, fino a quando rimangono soli, perché poi la loro famiglia si disgrega totalmente, insomma, e gli dice: siamo rimasti e te, ma io non moro, non te lascio, insomma, siamo ormai vincolati da questa dal potere, dai soldi, da questo egoismo, da questa tendenza che ci accomuna, insomma, e anche quello è un pezzo notevole del film, insomma, almeno dal punto di vista dei personaggi, della caratterizzazione dei personaggi.
Va bene, adesso spero di averla azzeccata, una canzone che ci sta proprio bene, 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 su quest'ultimo commento dell'ascoltatore. Sì, a chiusura ovviamente di questo ricordo di Ettore Scola. Non c'entra con Ettore Scola, ma c'entra con quello che ha detto l'ascoltatore adesso.
Santa Caterina dei Pastori, il mio padrone ha fatto una bella festa. Il mio padrone ha fatto una bella festa insieme a tutti i suoi operai. Una bella festa tutta pagata dalla minestra all'insalata, e alla fine della bella festa una sigaretta a testa. Come generoso il mio padrone, disse che siamo bravi a lavorare, disse che bisogna collaborare per costruire nuovi capannoni.
Sì, sì, però i capannoni alla fuoriserie, le roba nostra da tutti, e la Santa Caterina Paschiera la sa, però la dismia, anche lei impresionata come lei che non va con misdurata. Sì, sì,
e Santa Caterina dei Pastai, il mio padrone ha fatto una bella festa, il mio padrone ha fatto una bella festa insieme a tutti i suoi operai. Una bella festa tutta pagata dalla minestra all'insalata, e alla fine della bella festa una sigaretta a testa.
Questa era Santa Caterina dei Pastai, avete capito, ci sta proprio bene. Fra l'altro, quello che mi ricordo, poi stavo parlando, non so se l'ha detto, che alla fine, a parte la sigaretta, c'è una trattenuta a testa.